volte si dice per fare campagna elettorale o per fare propaganda. Vedere che 1.700.000 metri cubi di cemento sarà gettato nelle zone agricole per urbane di maggiore pregio, credo che non è una cosa.
Non interrompere, per favore.
Sarà moderato.
È stato un consiglio comunale corretto.
Sarà un dato errato, poi vediamo se, se tornano i conti. Però io un piccolo studio su questa faccenda me lo sono fatto, nonostante che credo che dalla prima variante alla seconda ci sia stato anche questo passaggio dal problema della presentazione del, del piano PTPC provinciale a quello regionale. Non credo che questo possa giustificare che per l'ennesima volta gli atti, soprattutto con un argomento così importante, la delibera anche 24 ore prima non era pronta. Per entrare sugli aspetti tecnici, vi leggo brevemente alcuni passaggi. Dico al Presidente 10 minuti e non di più. Con deliberazione numero 27 dell'11 aprile del 1996, il Consiglio Comunale ha approvato i criteri, gli orientamenti e gli indirizzi per la redazione della variante generale al PRG. Con il successivo atto numero 86 del 1 agosto 1996, ha affidato l'incarico per la redazione della variante generale all'ingegner Castelli, all'architetto De Santis e all'architetto Rinaldi. Nel dispositivo di cui alla deliberazione numero 27, da pagina 12, non modificata da altri atti consiliari e quindi vigente, si rileva quanto segue. Gli interventi conseguenti all'azione progettuale legata al nuovo PRG dovranno quindi essere tutti informati al conseguimento dei seguenti obiettivi primari. Qualificazione del tessuto cittadino attraverso il recupero urbano e la dotazione di servizi essenziali alla definizione di una connotazione propria. Rilancio del rapporto della città con l'ambiente marino e il patrimonio storico, culturale, archeologico e naturale, anche ma non esclusivamente in funzione di una valorizzazione delle sue potenzialità turistiche. Razionalizzazione dei collegamenti interni e degli scambi funzionali tra le diverse aree geografiche ed urbanistiche del territorio comunale. Rafforzamento delle basi produttive della città attraverso il potenziamento delle attività tradizionali e la promozione di nuovi ambiti di sviluppo per l'economia locale. In questo scenario di riferimento dovranno collocarsi la gran parte delle scelte strategiche da operare in sede di revisione del PRG vigente e soprattutto le prime definizioni contenute nel piano quadro intermedio. Sulla base delle ampie premesse svolte e tenuto conto degli obiettivi di fondo precisati, gli indirizzi fondamentali da assumere nella progettazione del nuovo PRG saranno: limitazione degli interventi residenziali alla copertura del fabbisogno derivante dall'incremento naturale stimato per un decennio della popolazione residente, da realizzarsi principalmente attraverso recupero urbanistico degli insediamenti abusivi e del patrimonio edilizio esistente, completamento del centro cittadino e individuazione in ambiti già urbanizzati di interventi di edilizia economica e popolare, che non dovranno essere quelli, come qualcuno mi ha fatto notare, lo dico breve parentesi, a Via Lubiana, dove stanno terminando le 47 case popolari, però qualcuno mi ha fatto notare che le 6 case ATER non si vedono. E questo per fare un piccolo inciso, che mentre qualcuno ci ha insegnato a Capalbio che quando si fa questa edilizia contrattata, nelle procedure del Consiglio Comunale, nel regolamento di questa edilizia contrattata, al privato prima gli fanno fare la struttura pubblica e poi successivamente realizza quella privata. Insediamenti di ridotto impatto volumetrico ed elevato contenuto qualitativo edilizio che non siano configurabili come nuove lottizzazioni. Brevemente dico le priorità di intervento. Nell'ambito degli indirizzi già definiti, alla luce delle votazioni espresse sull'urgenza di fornire risposte concrete all'istanza diffusa di una qualificazione all'assetto del territorio cittadino, considerando le sopra richiamate procedure di attivazione del processo di revisione del PRG, vanno sin d'ora poste in evidenza talune necessità primarie, comunque legate nella gran parte in maniera organica al piano quadro intermedio proposto. Sulla scorta di quanto ampiamente trattato, soprattutto al proposito dell'obiettivo di configurare, già nel breve tempo, una peculiare nuova identità della città di Ladispoli, si ritengono prioritarie le scelte che vadano ad attivare gli interventi di seguito specificati, e sono: perimetrazione e recupero degli insediamenti abusivi, correlata dall'individuazione anche nel centro cittadino di interventi di recupero e di riqualificazione urbana. Redazione di un piano generale di riferimento per l'individuazione degli interventi di edilizia economica e popolare nel decennio nel territorio comunale. Variante specifica di salvaguardia ambientale, tutela del patrimonio storico-archeologico ed organizzazione dei servizi turistici. Queste dovrebbero essere le priorità di intervento. Allora, arrivo alla conclusione. La variante generale al PRG di Ladispoli, posta all'ordine del giorno, indicato in oggetto, risulta conformata in contrasto nella forma e nella sostanza nei confronti della legge urbanistica nazionale numero 1150-1942, nei confronti delle norme sul governo del territorio e in materia di attività urbanistica emanate dalla Regione Lazio in funzione legislativa, nei confronti delle norme di tutela e di attuazione del piano territoriale paesaggistico regionale, nei confronti delle norme di tutela e di attuazione del piano territoriale provinciale generale, nei confronti del decreto legislativo 42-2004, codice dei beni culturali e del paesaggio, nei confronti dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Localmente sembrerebbe, uso il termine condizionale, sembrerebbe calpestato con oltre 1.700.000 metri cubi di cemento. Poi, voglio concludere, mi auguro che con questa variante generale non si vada a sanare alcuni terreni o fabbricati che hanno eventuali cause o procedimenti di abusi edilizi. Questo lo chiedo nella trasparenza della nostra attività amministrativa e soprattutto io credo che sia importante aver fatto questo intervento anche nel pensare allo sviluppo che questa variante generale fa determinare lo sviluppo di questo territorio e di questa città, dove oggi ci sono più di 40.000 abitanti e arriveremo in futuro ad essere una cittadina di quasi 50.000 abitanti. La gente comune, senza vedere tutti questi aspetti tecnici, e molti si chiedono con molta praticità: ma quando si costruisce tutto questo cemento, la politica non si deve dimenticare di dare i servizi, perché questo non è un problema di Ladispoli, è un problema di Roma e di altre piccole cittadine che sono intorno alla provincia di Roma e che si pensa molte volte allo sviluppo urbanistico, ma dimentichiamo che domani il territorio, con tutti i cittadini che ci abbiano, hanno bisogno di strade, di ponti, di scuole, di sanità e di tante altre cose che sono vitali per le famiglie. Io ho sentito il dovere di fare questo intervento anche nel rispetto di tutti quegli elettori che nel 2007 mi hanno votato, e per questo resto coerente con quelle persone che mi hanno dato fiducia per cercare di consigliare a chi sta vicino a me che la politica deve essere vicina ai cittadini e cerchiamo di vedere uno sviluppo di questo territorio che possa anche guardare le esigenze di tutte le famiglie che abitano questo territorio.
Consigliere Cerpo, prego.
Grazie Presidente, magari saluti e ringraziamenti li faccio alla fine, quindi vorrei entrare subito nello specifico e poi magari alla fine ringrazio coloro che hanno prodotto questo piano regolatore. Certamente qualsiasi consigliere o cittadino di buonsenso, trovandosi a votare un atto così delicato qual è la variante al piano regolatore, certamente non può che non preoccuparsi per un motivo molto semplice, perché certamente è un qualcosa che resterà per la città, quindi si indirizzerà la città per i prossimi anni. Quindi quel senso di preoccupazione che ci ha pervaso in queste settimane, in questi mesi o forse anche nell'ultimo anno nel predisporre questo atto, un senso di preoccupazione certamente ce l'ha dato, a me personalmente me l'ha dato, e quindi stasera però, torno a ripetere, li ho sciolti questi sensi di preoccupazione, perché poi ognuno si interroga quando va a votare, si interroga del perché va a fare un tipo di votazione, se è giusta o non è giusta, o al limite se la può chiaramente modificare. L'interrogativo, penso, come lo sono posto io, se lo sono posti gli altri consiglieri. La domanda liturgica era del piano regolatore, che cos'è un piano regolatore? Su questo mi sono interrogato, ma io ritengo che ci siamo interrogati un po' tutti quanti nell'affrontare questo argomento, e ci siamo posti, io perlomeno mi sono posto, le tre domande canoniche del perché del piano regolatore. Io ritengo che possono raggrupparsi nel dire che il piano regolatore tende ad ordinare chiaramente una città che già ha avuto un modello di sviluppo. Nella fattispecie la Vispoli questo modello di sviluppo l'ha avuto in maniera anomala negli anni 60, quando non era cittadina, quando era territorio di conquista del comune limitrofo, in quanto, per chi un attimino conosce la storia della Vispoli, sapevamo che eravamo lo sbocco a mare di Cervete. Quindi in quella logica abbiamo subito, come suol dire, il salasso di alcuni costruttori che hanno chiaramente già compromesso, come si può dire, la base, la piattaforma su quale andava a nascere la nostra cittadina. Quindi negli anni 60, quello che qualche consigliere faceva rilevare di quei palazzoni che ci troviamo a ridosso del mare, e certamente l'abbiamo preso in eredità quando eravamo, come si può dire, la lunga mano di Cerveteri. E quindi il piano regolatore, così come è stato quello passato e come deve essere questo, dovrebbe un attimino tendere ad ordinare un disordine che tutto sommato si è creato sia per motivi storici sia perché in carenza chiaramente di alcuni strumenti che potevano fermare e bloccare delle forme di abusismo che si stavano creando, ecco, ci troviamo ad analizzare un territorio relativamente compromesso. E rispetto a questo il piano regolatore, come diceva, la prima risposta che deve dare è quello di ordinare o andare, fra virgolette, a rendere vivibile quelle parti del territorio che nel tempo e negli ultimi anni si è andato compromettendo. Quindi questa è una delle prime domande. Risponde questo piano regolatore a questo ordine che si vuole dare? Beh, io ritengo di sì, perché tende un attimino, anche se non sono né un urbanista né un tecnico, a ricongiungere, a dare armonia, a riqualificare alcune aree del territorio che in maniera spontanea ed estemporanea erano uscite. Seconda domanda del perché dico si fa un piano regolatore, del perché io dico vado a votare questo piano regolatore, quindi ordinare, e quell'altro di indirizzare, perché una volta ordinato io dico cosa vogliamo fare di questa città? È una città che, come si rilevava prima, è in continuo sviluppo, la crescita demografica, se non erro, di circa 1000 unità all'anno, che, come diceva all'inizio nel suo intervento il consigliere Nardino, significa che polarizza un tipo di cittadini che forse trovano, per effetto di una qualità certamente molto migliore dei paesi limitrofi, ma certamente molto migliore di Roma, e quindi sono indirizzati verso la nostra cittadina. Questo però significa che noi dobbiamo indirizzare proprio in maniera urbanistica, ecco, queste new entry che sistematicamente tendiamo a prendere ogni anno. Indirizzarla significa anche però cercare di dargli un modello di sviluppo, perché giustamente faceva rilevare il consigliere Artiglia, non basta soltanto dare aspetti residenziali che sono importanti per questo trasferimento verso la nostra cittadina da parte di chi abitava a Roma o in altre zone limitrofe, ma bisogna anche indirizzarla verso quella che è la sua vocazione. Vocazione storica, come hanno ricordato parecchi, era quella di tipo turistica, trasformatasi nel tempo, però pur rimane certamente per la sua vicinanza, anzi per la sua, del suo stare sul mare, rimane e permane questa vocazione turistica. Però nello stesso tempo, ecco, in una società che sempre più richiede interventi proprio per combattere, debellare, dare risposte ai giovani, è una città che deve anche svilupparsi sull'aspetto produttivo. E alla seconda domanda del perché vado a votare, dico l'indirizzo verso questo aspetto produttivo, verso questa vocazione turistica la dà questo piano regolatore? Beh, la risposta che io personalmente ricevo dall'illustrazione e da questo lavoro fatto in questi mesi e in questi anni, beh, la nascita del porticciolo turistico, certamente alcuni insediamenti di tipo artigianale, se non addirittura, come evidenziava prima l'assessore Autullo, segnando la parte in bianco, anche sviluppando quella che è la parte agricola, anche a questa seconda domanda che mi ero posto, il piano regolatore una risposta me la dà in maniera chiara, trasparente ed oggettiva. Terza e ultima domanda del perché io vado a votare e ritengo che gli altri come andranno a votare. È un piano regolatore che tende poi a sviluppare in maniera trasparente questa nostra cittadina? Beh, rispetto a questo io dico, e qua mi riallaccio un po' al discorso tecnico, anche se non lo voglio affrontare perché è stato abbondantemente fatto ieri in maniera molto più professionale della mia. Beh, certamente questo piano regolatore, con lo strumento della cosiddetta contrattazione o compensazione, crea una serie di servizi che la città fino ad oggi non era dotata. Certamente non perché non ci avevamo messo l'impegno adeguato nel adeguare a servizi la nostra cittadina, ma come ben sapete, come più volte nelle diverse fasi di bilancio abbiamo rilevato, beh, abbiamo pagato lo scotto di una contrazione di trasferimenti dello Stato verso l'ente locale, e quindi l'unico strumento adeguato per poterla sviluppare in servizi e infrastrutture è creare dei meccanismi di edilizia contrattata che tendono a dare quelle risposte che da anni la cittadinanza richiede, quindi una rete infrastrutturale a livello stradale che riesce a rendere meno, diciamo, pesante la parte centrale, che riesce a dare più servizi sociali, che riesce a dare più scuole, che riesce a dare più presenze di campi sportivi o, diciamo, attrezzature ludico-sportive. Quindi in questa logica io dico che alle tre domande che inizialmente ognuno si poneva del perché votarlo e se era compatibile a queste tre tipologie di risposte, beh, non possiamo, dopo chiaramente l'intervento, come dicevo, tecnico di ieri, che ci hanno illustrato nelle singole parti questo piano regolatore, io dico che queste tre domande fondamentali questo piano regolatore lo risponde pienamente. Certo, approvare un piano regolatore è anche una bella scommessa, perché certamente delle aree vengono chiaramente rispetto alla nostra attuale cerchia di abitato tenderà ad allargarsi, quindi la dispoli tenderà a crescere sia verso Cervedere e sia verso Campo di Mare, che poi sempre Cervedere lì è. E la vera scommessa che noi dobbiamo porci, però io penso che l'amministrazione Paliotta sicuramente con l'apporto di tutti quanti noi riuscirà tranquillamente a vincere, è quella, perché nel momento in cui le aree abitate con tutta la serie di strade e quant'altro si verrà a creare, significa aprire un versante che su questo aspetto qua qualche problema lo potrebbe dare. Tante volte il sindaco Paliotta ha detto che noi abbiamo dipendenti comunali fortemente sottostimati rispetto a quella che è la cittadina di 40.000 abitanti. 8.000 che saranno nei prossimi anni, nel momento in cui va a regime questo piano regolatore, e certamente non si può ipotizzare un comune con l'attuale organico. Certamente la scommessa sull'igiene urbana, nel momento in cui si va a ampliare largamente la fascia abitata di Via Dispoli, è la scommessa che sarà ancora più forte. Quindi in questa logica quel discorso che avevamo già intrapreso circa un mese fa nella costruzione della SPA dovrebbe andare chiaramente anche a dare risposte di questo genere, perché certamente a quelle tre domande che avevo posto inizialmente a me stesso io ho dato delle risposte, e certamente si incunea quest'altra. Siamo poi in condizioni di gestire un territorio che si amplifica in questa maniera? Ecco, rispetto a questo è la vera scommessa, e di cui io invito già da sin da adesso il sindaco Paliotta ad attrezzarsi con il bilancio nel prevedere nei prossimi anni un incremento di quelle che sono chiaramente le risorse umane nell'ambito del Palazzo Comunale, quello già da adesso di predisporre in quella logica di ampliamento della città di un più puntuale servizio, e mi auguro che lo possa realizzare certamente la nuova SPA che si va a creare, ma creando addirittura ricchezza da questo e prevedendo aree per lo smaltimento dei rifiuti, creando un ciclo virtuoso che possa dare anche ricchezza, visto le scarsità, diciamo, dei bilanci comunali per effetto di quella mancanza di trasferimento dei fondi dal centro verso, diciamo, gli enti locali. Io torno a ribadire in piena coscienza e con tutta la tranquillità quella che dicevo inizialmente, quel senso di preoccupazione che tutti noi, persone di buon senso, abbiamo avuto in questi mesi, in questi anni. Beh, se ognuno di noi, rispetto a questi interrogativi che io ho posto e ci siamo dati delle risposte, e le ritroviamo quelle risposte in questo piano, certamente non abbiamo problemi di votarlo con trasparenza, anzi proprio con la voglia di volerlo fare, e scrivere anche noi, come chi ha fatto 30 anni fa, il nostro nome in questa delibera del piano regolatore. Io sono orgoglioso di votarlo stasera e di lasciare il mio nome a questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere Cervo. Consigliere Asciutto, prego.
Sono tutti via. Buonasera. Buonasera a tutti i cittadini che con tanta pazienza sono ancora qui a quest'ora, e ringrazio anche coloro che ci ascoltano per via radio. Devo dire che è un momento importante questo per la nostra città, anzi mi sento veramente presa da una forte responsabilità, in quanto determinano il futuro di questa cittadina. Essendo anche un architetto che esercito la mia professione, mi rendo conto di quanto veramente possa essere importante votare questa delibera. Devo dire che comunque non condivido alcune scelte, però ecco, e spiegherò anche il perché, ma vi anticipo comunque che queste scelte in un periodo di osservazione, no, del piano, che verranno poi proposte, sicuramente potrebbero essere migliorate. E in linea generale è vero che ci troviamo in un momento in cui ci troviamo a cavallo tra una giurisprudenza di pianificazione sorpassata e una che è subentrata. Parlo della nuova legge regionale, che comunque la 38 del 99, che ha condizionato la scelta di questo piano in maniera forte e determinante. Dico anche che il piano paesistico territoriale ha condizionato alcune scelte. Francamente non ho avuto il tempo, ecco, di verificare quanto sia congruo ai vincoli e alle prescrizioni del piano territoriale, questo lo dico in anticipo, però ecco, mi provvederò a più presto di verificare questi dati. Sono sicura che i colleghi che hanno elaborato il piano l'avranno sicuramente preso in considerazione, però quello che mi preoccupa maggiormente è il fatto che quanto dichiarato ieri sera dal tecnico, nel momento in cui ha presentato il suo progetto, il progetto di squadra, di equipe, di tecnici, quando ha detto abbiamo fretta, perché vogliamo presentarlo prima del 6 per far sì che questo piano passa con l'ordinamento, no? Ordinario, non quello nuovo in regione. Questo forse ci ha anticipato un pochino nella riflessione delle scelte. Infatti io ho, a parte alcune considerazioni fondamentali da evidenziare, a prescindere dal fatto che quando un incarico viene dato ci sta sempre una convenzione data al progettista che dà l'indicazione al progettista da seguire. Ci sarebbe praticamente la politica, che cosa fa? Che differenza c'è tra politica, no? Il politico e il progettista, che il politico dà l'indicazione programmatica e l'orientamento che vuole del proprio territorio, il tecnico è colui che segue quanto viene indicato dall'amministrazione comunale. E, le indicazioni di questo piano sono state date nel 96, è vero, qualcuno ha detto ieri sera che sono state ben superate, però francamente non li vedo così superate con la nuova legge regionale. Cioè la nuova legge regionale poteva benissimo essere applicata con queste direttive. L'unica cosa che cambia col vecchio ordinamento e il nuovo è che oggi abbiamo la possibilità di utilizzare un mezzo di pianificazione che è la perequazione, no? Più che un metodo, vediamo un attimino, la chiamano proprio un, trovo il termine preciso, una tecnica, ecco, scusate, è una tecnica di pianificazione che permette alle amministrazioni di avere un'area destinata a suolo pubblico per realizzare opere pubbliche in cambio di zero, cioè senza pagare la monetizzazione, senza pagare i soldi. Però in realtà senza esproprio, certo, ovviamente non c'è l'istituto dell'esproprio, quindi ce l'ha in cambio e viene regalata, meglio dire, viene pagata o in credito edilizio, no? Una copertura maggiore ai proprietari. Però il problema sorge adesso nel momento in cui sono stati realizzati questi comparti, lì dove ci sono più proprietari, in che maniera viene regolamentata, no? Il credito creditizio al proprietario e in quale maniera viene lasciata l'area da destinare a pubblica utilità. Secondo me dobbiamo creare una commissione che studia e che gestisce il credito edilizio in maniera che attraverso un bando, no, dove si dimostra effettivamente chi è interessato a partecipare al credito e chi no, con un bando pubblico, e poi questa commissione decide di perequare, no, ecco, l'area con la cubatura. Ma il problema successivo qual è? Ce l'ha poi i soldi dell'amministrazione per realizzare questi interventi, i servizi? Perché poi subentra il problema, non abbiamo i soldi per realizzare i servizi, non vorrei sentire questo dopo, insomma, ecco. Quindi, premesso che ogni comparto, oltre ad essere destinato a diverse forme di strumenti urbanistici, cioè voglio dire, in un comparto, come dice il nostro piano, cioè questo piano qui, si può utilizzare sia il programma integrato, sia il project financing, sia il piano di, no scusate, il project financing non c'entra, il piano integrato, il piano di zona, il piano di edilizia economica popolare, no, diversi piani, sono misti, però anche lì, ecco, come regolamentare la superficie destinate ad ogni piano. È vero che qui ci danno delle indicazioni, però sono molto futili, cioè sono molto, molto variabili, quindi non rischiamo poi di avere una sperequazione da destinare al privato secondo le esigenze nostre. Questa è una mia osservazione personale. Comunque, tornando a quanto è stato indicato nell'incarico di progettazione ai progettisti, qua dice chiaramente che devono essere destinate, riprendo l'argomentazione che ho evidenziato ieri con il tecnico, quando gli ho chiesto, noto che non ci sono delle aree ben specifiche delimitate per l'edilizia sovvenzionata. Lui mi rispose, non l'ho mai visto in nessun piano. Allora, considerando il fatto che in ogni comparto, secondo la nuova legge sulla casa, il 20% viene destinata a edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata. Va bene, però nel piano i tre elementi non vengono specificati, ma dal mio punto di vista la pubblica utilità si vede nell'edilizia sovvenzionata. Ecco perché viene realizzato o dall'ente, in questo caso l'ATER, o il comune con soldi pubblici, no? Mentre gli altri sono sempre agevolazioni specifici realizzate da privati o agevolazioni date a giovani coppie, no? Quindi sono due istituti diversi. Quindi Secondo il mio punto di vista, il piano dovrebbe delimitare un'area destinata esclusivamente a edilizia sovvenzionata. Va bene? Perché? Perché per me è fondamentale che l'istituto di un piano di zona destinata alle edilizie economiche popolari venga ben definito e non è in contrasto con la nuova normativa di oggi. Premettendo che la nuova legge regionale è vero che è stata suddivisa con questo metodo di perequazione, però non abroga la legge urbanistica, la 42 del 1150, non abroga nessun'altra dei piani esecutivi, come se li voglio elencare, il PIP, il piano di zona, il piano di lottizzazione che è riferito solo alla lottizzazione privata e quanti altri strumenti abbiamo. No, non vengono abrogati, anzi sono elementi che rendono esecutivo il piano regolatore. Quindi premesso ciò, finisco la parte teorica e entro nel vivo del piano, sono brevissima. Ecco, mi è venuto subito all'occhio, ecco, la zona B1, la cosiddetta zona B1. Va bene che riguarda una lottizzazione già esistente, quale quella di ristrutturazione urbanistica di Olmetto Monterone, Miemi e Cerreto, ma quella che francamente non condivido è l'area di Punta di Palo, che abbiamo appena adottato nemmeno 3 settimane fa e come opposizione abbiamo detto perché non aspettiamo il piano regolatore per inserirla. Qui viene configurato come un piano di lottizzazione ben avanzato, oppure in iter dice vabbè c'è l'iter ancora, cioè questo è un gioco, cioè, io non lo condivido perché non è una lottizzazione già eseguita o avanzata. Con la parola iter abbiamo cercato di salvarci, no? Il vestito elegante nel caso in cui col vecchio ordinamento il Punto di Palo non passa, ma che non passerà con vecchio ordinamento perché non rispecchia innanzitutto i criteri del programma integrato. Quali sono? Riqualificazione di un'area, è un'area agricola quella, non c'è niente da riqualificare, non è collegato al tessuto urbanistico esistente, non ci sono elementi da valorizzare, cioè un'area puramente agricola che con un piano integrato così come è stato presentato non potrà mai passare perché non ci sono i principi per essere un piano integrato. E quindi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo inserita qui dentro nel caso in cui verrà bocciata. E verrà bocciata perché il 40% di utile pubblica utilità, quel piano come così 40, ma non mi ricordo se sono 40, 30, comunque una buona percentuale di pubblica utilità quel piano non l'ha dimostrato. Parlo di Punta di Palo presentata 3 settimane fa e che ancora dobbiamo presentare le osservazioni perché non è stato pubblicato. Va bene? Quindi chiedo che questo B1 venga revisionato così com'è perché sembra già intenzionato a realizzare un qualcosa che non c'è. Cioè, sembra che ci sia già qualcosa che in realtà non c'è. Ecco, quindi cerchiamo di salvarci la faccia lì, no, in qualche maniera, nel caso in cui lì non passa. Questo non corrisponde a verità, cioè, dal mio punto di vista, e si può benissimo dimostrare. Poi, inoltre la legge urbanistica prevede che nelle aree agricole non vengono edificate. Come? No, stavi dicendo? Ecco, vabbè, comunque mi fa
per stringere,
sono molto felice che in questo piano finalmente gli orti sociali proposti come mozione 2 anni fa diventano realtà, ma speriamo di non aspettare 5 anni per questi orti sociali. Vedo che li avete inseriti nelle norme tecniche d'attuazione, però francamente non ho individuato esattamente dove sono. Cioè sono qui identificate come U19, ma l'U19 nel piano, vabbè, almeno in questa tavola non vengono identificate, quindi ancora sono virtuali. Quindi a prescindere da questo, francamente, ripeto, non rappresenta quanto, non rappresenta, cioè il prodotto finito, chiamiamolo così, progettuale, non rappresenta quanto in parte, in piccola parte, diciamo così, rappresenta l'indirizzo politico deliberato con consiglio, con delibere di consiglio comunale. E chiedo che venga comunque inserita il punto B, dove dice specificatamente che devono essere completati il centro cittadino e individuate le aree già urbanizzate per interventi di edilizia economica e popolare. Mi scusi assessore, quindi io pretendo che le aree destinate a edilizia economica e popolare vengano ben delimitate, perché in questo piano così com'è non ci sono. Quindi per il resto, ecco, ho espresso già i miei pareri. Grazie.
Grazie consigliera. Ho iscritto a parlare per il secondo intervento, che chiaramente mi riduce il tempo, e il consigliere Battilocchi. Prego.
Sì, solo una dichiarazione di voto, Presidente. E con una piccola premessa, io ho sentito attentamente gli interventi dei colleghi. Vorrei dire che questo piano regolatore, anche se nel tempo ci sono state delle modifiche, delle migliorie, è un piano regolatore che ormai data diversi anni come discussione in tutti gli ambiti, ha subito ben due o tre campagne elettorali, la presentazione delle idee in moltissime parti del territorio, però come chiedevo anche all'inizio, ben venga ulteriore adesso con questi aggiornamenti, ben venga la possibilità di illustrarlo ulteriormente a cittadini e a chi vorrà partecipare. Quello che vorrei chiarire è che, contrariamente a quanto ho sentito prima, questo piano prevede un insediamento di 6.000 abitanti. Noi, se consideriamo che la Dispoli cresce di oltre 1.000 abitanti l'anno, fra 10 anni avremo 10.000 abitanti in più se continua questo flusso. Nello stesso tempo, invece, quello che è la previsione edilizia sono 6.000 abitanti effettivi come previsione, 800.000 metri cubi, 6.000 abitanti effettivi, con 100 ettari da incassare, comprensivi anche di quel 20% di edilizia economica e popolare che ormai è prevista per legge. Quindi non è, secondo me, identificabile sul singolo pezzetto di terra, è un 20% di tutte quelle aree che andremo a reperire attraverso questo piano. E che tra l'altro rappresentano anche una possibilità economica per il Comune, perché aree sulle quali si potrà fare operazioni che consentiranno anche incassi economici per il Comune. Quello che vorrei chiedere a tutti è di cessare di utilizzare in quest'Aula, ma anche fuori, un termine, città dormitorio. Era città dormitorio tanti anni fa, 20 anni fa e più, quando al 1 settembre chiudevano il 90% delle attività commerciali tutto si richiudeva da un giorno all'altro, cambiava il mondo in cui si viveva. Oggi non è più così. La Dispoli è una città che è progredita, si è sviluppata fortemente, ha una categoria e una classe imprenditoriale, specialmente economica e artigianale, di primo piano, che ha saputo e sa lavorare e rendersi competitiva a livello territoriale. Noi siamo una città viva, non siamo una città dormitorio. Quindi consideriamole questi aspetti, perché essere autolesionisti non credo che convenga a nessuno, quando poi non c'è nessuna ragione di farlo. Tra l'altro il piano, per rispondere anche al consigliere precedente, che forse non ha avuto modo di approfondire, la Dispoli, questo piano risponde attentamente a quelle che sono le normative previste dal PTP. Grazie. Grazie, ovviamente il mio voto è favorevole al nome del PD.
In questo momento ho iscritto a parlare il consigliere D'Uscito. Tanto stiamo nei tempi. E poi mi scuso, proprio per quanto diceva il capogruppo del PDL, sono d'accordo in quanto già qualche comune del Lazio ha copiato la Dispoli, vedi la zona artigianale, tra parentesi Montefiascone. Prego consigliere D'Uscito.
Se era il momento di passare a quelli che potevano essere emendamenti o suggerimenti,
certamente.
Così come detto prima, ci sono altri primi interventi? No.
Gliela faccio dire dopo. No. Allora, prego, La dica subito.
Prima proprio mi sono proprio dimenticato, però mi ci tenevo particolarmente, perché poi mi sono dimenticato pure di dirlo in maniera amichevole all'assessore. Nel senso che l'avevo posta un po' di mesi fa, poi la risposta mi doveva arrivare proprio in maniera anche ufficiosa, ma non mi è arrivata più. Riprendo il discorso dell'Olmetto Monteroni. Noi stiamo facendo un piano regolatore dove, diciamo, l'indice in maniera uniforme 0,40. Io mi domando e dico come mai abbiamo poi questa differenziazione su 0,30 dell'Olmetto Monteroni. Se ufficialmente andiamo a sanare questa sperequazione oppure mi dà una motivazione per la quale deve essere, diciamo, questa differenza. Cioè che fino adesso non mi è stata detta né ufficiosamente né ufficialmente, ecco, al limite, approfitto, diciamo, del Consiglio Comunale, così al limite anche chi ci ascolta che non sta in Consiglio Comunale, che me l'ha posta, qui non so rispondere, ecco, così mi delucida a me e può anche, fra virgolette, illuminare gli altri, grazie.
No, credo che sicuramente o il sindaco o l'assessore in materia risponderà su questo. Consigliere Riuscito.
Allora, quelle che erano le proposte da un esame che abbiamo fatto tra ieri e oggi su questa variante, alcune cose abbiamo già chieste ieri al tecnico e volevamo ribadirle un attimo. Allora, per quanto riguarda il comparto H5, è una proposta di un'attività sportiva equestre, quindi all'interno della zona agricola di Monteroni, in cui esisteva già un progetto che era stato esaminato dal tecnico del piano, che però in effetti mi risulta che aveva errato nelle proporzioni dell'utilizzo, quindi della possibilità di costruire le zone per i cavalli, l'alloggio per i cavalieri e queste altre cose. Io avevo racchiuso in una proposta che adesso consegnerò. Vado avanti con le altre intanto. Questo qui era un emendamento in cui si andava a pianificare quello che è stato un esame successivo di quel progetto stesso e che lo stesso tecnico redattore ha riscritto nuovamente modificando alcune diciture e alcune competenze. E la seconda cosa era l'inserimento della parola industriale nei settori D. Ieri avevamo chiesto questa cosa, ci aveva detto che la legge Bersani consentiva questo, però era un miglior chiarimento di quello che c'è all'interno di questi comparti scrivere industriale, e quindi questo era come emendamento già da questa sera. Poi alcuni suggerimenti che volevamo trattare con delle osservazioni che però volevamo intanto segnalare. All'interno della zona del campo sportivo, quindi immediatamente adiacente dell'attuale campo sportivo, il Martini Marescotti, mi riferisco a quello, nel vecchio piano regolatore prevedeva una zona privata è una zona a parcheggio, quindi l'esplorazione è una zona a parcheggio. Ora tutta l'intera zona è stata inserita come zona grigia, come zona verde, diciamo, quindi di pertinenza alla piazza, e lì c'è stato un errore materiale che abbiamo già segnalato al tecnico e ci ha detto appunto di ricordarlo perché l'ha riconosciuto come errore, quindi andava riquadrata in maniera diversa. Quindi la casa, con il lotto della casa, è escluso dal parcheggio ovviamente, quindi la cubatura che c'aveva rimane quella, non è che può diventare zona verde. Anche lui ha detto in effetti di ricordarlo perché era una questione proprio di errore tecnico materiale di scrittura. Poi rinnovo il suggerimento di creare due subcomparti o tre subcomparti nel comparto 5. Il tecnico ha utilizzato in alcuni comparti, se non sbaglio il C2, ha fatto C2-1, C2-3, C2-4, e abbinando alcune compensazioni di lotti all'interno del centro abitato di Ladispoli. Quindi utilizzando lo stesso criterio si poteva, questo ripeto sarà fonte di suggerimento, osservazione, non emendamento di questa sera ovviamente, perché non ne avremmo la qualità tecnica, materiale di misurare i comparti ovviamente, però la richiesta saremo poi chiamati a esaminarla, quindi creare tre subcomparti o due subcomparti in maniera di semplificare poi quella che sarà l'edificazione e soprattutto l'acquisizione della zona verde del centro che in effetti si trova davanti al campo sportivo, quindi del parco, di quello che sarà il parco di Ladispoli. Poi, per quanto riguarda il comparto D, quindi la fascia Aurelia Sud, noi proporremo di modificare leggermente la dicitura del comparto laddove si parla di, della complanare, quindi richiederemo che l'amministrazione comunale faccia il progetto della complanare di quella zona a propria cura, ma a spese pro quota di coloro i quali sono proprietari di quelle aree. Quindi, onde evitare che possano non mettersi d'accordo su quella che è l'opera principale di quella zona, quindi la complanare dell'Aurelia, intanto il Comune porta a sé il diritto di poter fare la progettazione a propria cura, ma a spese dei proprietari. E anche lì, se possibile, creare due o tre subcomparti. Poi, per quanto riguarda la zona I1, che è una zona che praticamente parla di strutture già esistenti, quindi l'ampliamento, ristrutturazione delle zone esistenti, mi riferisco all'albergo che in effetti è sul mare vicino alla zona di Palo, le Dame Ricci per l'esattezza. Sì, lì era previsto in effetti una cubatura di 0,5 che di fatto dovrebbe consentire l'ampliamento di quella struttura. Ma da rilievi fatti ci risulta che in effetti è praticamente la stessa cubatura che già c'ha, quindi non ne stiamo dando niente in più. Nel senso, la possibilità di aumentare questo tipo di strutture e quindi fortificare questo tipo di strutture, se lasciamo questa cubatura, di fatto è inefficace. Quindi quello che in effetti è uno un po' il fiore all'occhiello insieme alla Posta Vecchia a livello di ricezione, mi risulta da quello che mi hanno detto, poi ovviamente si può verificare chiaramente. Quindi se è possibile portare lo 0,5 allo 0,7 o 0,8 in maniera da consentire almeno di fare qualche altra stanza, insomma, sennò, come dici? Ma abbiamo preso 0,5, però da quello che mi risulta è praticamente la stessa cubatura. Sì, magari rivedere questo, ripeto, questo sotto forma di osservazione, non di emendamento questa sera. Poi, per quanto riguarda tutte le zone, e sono zone D, quindi le zone D, quindi la D3, la D5, in effetti D come Domodossola, quindi parliamo di queste zone industriali, comunque zone produttive, in nessuno dei casi abbiamo previsto l'eventuale alloggio o del guardiano o comunque del proprietario. Cioè, un proprietario che ha un'azienda artigianale, non è previsto, qui abbiamo letto. Io leggo testualmente quello che c'è scritto, anche perché se ho una copia... quindi prevedere all'interno di questo una dicitura sempre come osservazione arriverà a questa. Abbiamo prevista? Leggiamo un attimo, perché non... Non mi pare che ci sia scritto. Siccome sarà un'osservazione, però vediamo, perché non vorrei che... ma però se qui non è... Te spiego se perché... perché qui dice poi alla fine, gli usi ammessi sono, quindi parliamo della cubatura. E alla fine, diciamo, prendo la D5, che è una, sono tutte uguali in effetti le zone D. Allora, usi ammessi sono U3, attività commerciale al dettaglio e pubblici esercizi, U4, medie strutture di vendita, U5, grandi strutture di vendita, U18, attività produttive, U22, attività lavorazione e conservazione di prodotti agricoli e attività queste assimilabili. Quindi in nessun caso si fa riferimento all'alloggio dell'eventuale guardiano o del proprietario. Cioè, se io ho un lotto che diventa artigianale, devo poi andare, magari non ho la possibilità di realizzare la mia abitazione, devo andare a comprare un appartamento da un'altra parte, quando sul proprio lotto si può stornare una parte di cubatura e faccio l'abitazione personale. Anche all'interno, non è un problema, l'importante è che si possa però fare nell'ambito di quella che è la cubatura che c'è lì, insomma. Io non dico di fare varie abitazioni, almeno l'abitazione del custode e del proprietario. No, dentro il capannone. Ma sempre abitazione però. E quindi, ho capito, quindi il proprietario del lotto non si può fare la casa all'interno di questo lotto? Vabbè, quindi l'alloggio per il custode? Ok, però non è previsto qui, bisogna mettercelo, insomma. Ok. Poi, per quanto riguarda... Assessore, per quanto riguarda l'ultimo appunto che avevamo, che era quello che sollecitava l'architetto Franco Asciutto, nonché architetto appunto, quindi, e quando si parlava del B1, quindi si riferiva all'adozione che è stata fatta per la punta di palo, quel piano di rupo che abbiamo fatto, e quindi di aggiungere, in maniera che possiamo salvaguardare anche quello, o comunque solo adottati, perché lì parlava di cose in itinere, non possiamo mettere, o comunque, perché quello è stato adottato dal Comune di Radistoli. Quindi per inserire anche quello nel comparto B1, o comunque solo adottati. Vabbè, adottati, quello è. Per inserirlo qui in itinere adottati, è la stessa cosa. Però comunque solo adottati, è migliore specificazione di quello. Cioè l'iter di quello in questo momento è l'adozione.
Quindi la stessa cosa, la puoi chiamare Italia, la puoi chiamare Rossano, ma... Hai trovato un emendamento?
Aspetta che lo trovo subito. Eccolo qua, l'ho trovato. Allora, quindi l'articolo 4 e l'articolo 7 del comparto H5. Allora, l'indice di variabilità 0,35 metro quadro su metro quadro, perché per quanto riguarda quelle superfici non si parla di metro cubo. Poi, si è utilizzata in questo caso superficie utile lorda, anziché la cubatura, per poter comparare diversi tipi di estinzione di destinazione d'uso. La superficie utile lorda ammessa dovrà essere suddivisa in 20% alloggi cavalieri e foresteria legata all'attività, 50% per scuderie, box, cavalli, maneggio, coperto, 30% ristorazione, tempo libero e attività connesse. Poi altezza massima 10,5 metri lineari, e mentre per quanto riguarda gli alloggi dei cavalieri, altezza 3,5 metri lineari. Quindi questo è gli usi ammessi sono U1, U2, U16, U15, U20, U21, U24. Quindi quello che c'era già scritto, sì, queste sono le modifiche che in effetti si propongono. Ok. No, questo non è stato, questo è...
Lo diamo al segretario.
Sì, quello che ho letto. Poi chiaramente magari se lo può consultare te.
Sì, perché manca poi il parere tecnico. Nell'osservazione. Allora si sospende. Grazie. Si sospende per 10 minuti.